Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci qua, ciao a tutti e bentrovati a questa nuova settimana con Palla in tribuna. Chissà boh se vi siamo mancati la scorsa, però c'era la sosta, come sapete le settimane in cui ci si ferma tiriamo il fiato un pochino anche noi, come d'altra parte ha fatto il Parma con la sosta, anche se ha giocato un'amichevole. Abbiamo tanti temi da discutere, poi arriviamo da una domenica con tanti spunti che non arrivano direttamente dal Parma, ma c'è stata la nazionale, poi magari anche gli amanti del tennis hanno seguito le finals con Sinner e Alcaraz. Noi per oggi parliamo soprattutto del Parma, parliamo del tema portiere, parliamo dei rientranti, arriva la gara contro il Verona, che è una partita, è uno scontro diretto, salvezza, il ritornello è il solito, il Parma deve iniziare a vincere scontri diretti, però effettivamente è verissimo questo, quindi insomma abbiamo tanti argomenti da discutere. Insomma, poi ci sono anche, lo diciamo perché l'impressione e i riscontri che abbiamo è quello che il Parma stia cercando una soluzione per la porta al di fuori della rosa anche, e poi insomma è arrivata anche la notizia ribadita da Fabrizio Romano, che probabilmente in questo momento è il massimo esperto di mercato che c'è in giro, e parla di un Parma che sta accelerando per prendere un nuovo portiere e si sta guardando all'estero. Vi chiediamo impressioni su tutto questo nel momento in cui finalmente mi darà una mano questo tablet, che si vede che è stato fermo un po' di giorni perché non c'eravamo, adesso sta caricando i vostri messaggi, insomma sta andando un po' a rilento, ma arriviamo. Allora, abbiamo già un ospite però con noi, che mi fa molto piacere ritrovare sulle frequenze di Radio Parma, è Sandro Piovani, che saluto. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Allora, anche tu hai tirato il fiato in questa sosta,
Sì. Ho preso qualche giorno di ferie per capire da dove ripartire poi tra qualche giorno, nel senso vedremo com'è. Cosa succederà, riagganciandomi soprattutto alla questione portiere, ma anche a un periodo, a un novembre che al di là delle temperature sarà molto caldo e molto importante per il Parma.
Eh sì, anche perché davvero Sandro c'è il tema, ci sono delle partite, secondo me non ci sono partite impossibili finalmente, non ce n'erano neanche prima di impossibili, però il calendario è un pochino più abbordabile a prima vista. C'è una partita delicata col Verona, arriva l'Udinese, poi c'è la Coppa Italia di mezzo, poi si gioca anche contro il Pisa e contro la Lazio. Posso dire che generalmente, visto anche da fuori, dalla squadra, si può dire che è il momento di fare un po' di punti adesso, perché poi il Parma ne ha pochini, ne ha 8.
No, bisogna fare dei punti, perché bisogna girare sempre a cavallo di quei 17-18 punti, mancano 7 partite alla fine del girone d'andata, e quindi da qui a queste 7 partite serve una media che sia più di un punto a partita.
Sì.
Noi abbiamo fatto, mi sembra, 0,80 fino adesso, e quindi bisogna far sicuramente meglio di quello che si è fatto in queste prime 11 partite. Il Parma fatica a vincere, una sola vittoria ne è la testimonianza. Fatica a far gol, anche se nelle ultime due partite un po' di gol li ha fatti, e quindi questi sono i problemi immediati, insieme a quelli del portiere, da risolvere al di là di tutto e al di là di qualsiasi considerazione uno possa fare, no? E quindi ecco perché queste partite sono fondamentali. Poi non dimentichiamoci che salteremo la partita col Napoli lì a cavallo di Natale, che però ci proporrà un gennaio ancora più caldo, perché l'11 giochiamo a Lecce, il 14 giocheremo a Napoli, quindi ci penseremo, però...
No, infatti inizia forte poi il nuovo anno, perché 27 Fiorentina, giochi già il 3, giochi poi il 7 con l'Inter, poi non è una partitina facile, poi la recuperi col Napoli, insomma giochi insomma 5-6 partite in due settimane. C'è una partenza veramente da brividi a inizio 2026, meglio fare dei punti adesso.
Sì, meglio fare dei punti adesso e approfittare di quella piccolissima pausa che la partita che così salta con il Napoli ti offre, per recuperare più giocatori possibile. Adesso Ondrejka è rientrato, e sarà molto importante, ma secondo me sarà molto importante che rientri anche Oristagno, che rientri Estevez, che rientrino quei giocatori che in ogni caso possano dare un aiuto importante alla squadra, perché appunto sbagliare lì a gennaio significherebbe sì. arrivare al giro di boa molto indietro, se vogliamo continuare il paragone con le ragazze, e dopo recuperare non è facile.
E oggi ti sento marittimo. Adesso senti, ti leggo questo messaggio che ci aiuta a introdurre un argomento, voglio sentire anche la tua opinione. Scrive Anthony: se questo è l'ultimo anno di Suzuki in giallo-blu, come si pensa sarà ceduto post mondiale, una società con un progetto lungimirante doveva già avere in casa il portiere del futuro, magari giovane, già inserito da far crescere gradualmente le spalle del giapponese. Ora cercare uno svincolato e non credere alle potenzialità dei Corvi Rinaldi lascia più di qualche dubbio sul progetto a lungo termine. Impossibile trovare uno pronto, ne abbiamo già due in casa. Assurdo, scrive Anthony. Insomma, lui immagino è della corrente che vorrebbe vedere in campo Corvi e Rinaldi, e però dice anche che insomma forse non si era preparati al 100% per un'evenienza che però nel calcio succede, insomma gli infortuni. Intanto ti chiedo, secondo te chi gioca a Verona? Domanda facile per modo di dire.
Beh, dovrebbe giocare Corvi, visto che anche se dovesse arrivare il cosiddetto svincolato non credo che sia pronto per scendere in campo immediatamente. Io pensavo che lo svincolato arrivasse subito, nei primi giorni della scorsa settimana, invece evidentemente si fa un po' fatica. Mi sembra che il ragionamento possa anche essere giusto, ma allo stesso tempo pensiamo alla parabola di Suzuki, che è arrivato invece in estate e ha fatto un anno e mezzo da titolare, poi questa disgraziata mano rotta lo ha bloccato, quindi allo stesso modo. Evidentemente se si pensava che Suzuki, anzi non se si pensava, se si era quasi certi che Suzuki andasse via l'anno prossimo, a giugno, poi si poteva comprare il suo sostituto anche in estate. La verità è che adesso bisogna pensare se convenga più prendere un sostituto effettivamente tra gli svincolati pronto per giocare queste partite, oppure aspettare gennaio per giocare Corvi o Rinaldi fino queste 4-5 partite, 6 partite, arrivare alla fine dell'anno e poi a gennaio fare un colpo all'estero di quei giocatori giovani che comunque ambiscono, che sarebbero arrivati magari in estate. Io credo che si farà una via di mezzo, si prenderà un giocatore tra gli svincolati se si trova subito, e poi a gennaio arriverà il sostituto di Suzuki, ma non è una soluzione di ripiego, è semplicemente anticipare quello che poi si sarebbe fatto in estate.
Ah sì. Adesso c'ho un'altra domanda per te, la manda Lorenzo: come cambierà il Parma con Ondrejka? Dove giocherà? Ci scrive Lorenzo.
Questa è una bella domanda, perché effettivamente pensare al... Allora, io subito penserei al 4-4-2, no? Che si è visto, che poi è sempre stato una difesa a 5, cioè Esteve. Sì. Quando giocava Estevez arretrava sulla linea dei 5 nel momento in cui si difendeva. Il Parma difende praticamente sempre a 5, anche quando schiera il 4-4-2. Però io pensavo che con il 4-4-2 Ondrejka potesse essere quell'esterno di sinistra che va a dar fastidio e a collegare le due fasi, diciamo. Però mi faccio anche questa domanda: Valeri può fare il quarto? Certo, lo può fare, perché l'ha fatto per tanto tempo con Pecchia, difensore di sinistra. Io lo vedrei più bene, come dire, per caratteristiche, come quinto innanzitutto, ma anche come esterno di sinistra nella linea del centrocampo. Quindi c'è un po' di sovrapposizione. Il Parma potrebbe anche giocare con una sorta di 4-3-2-1 che diventa 5-4-1 quando si difende, con un po' di movimenti complicati, però potrebbe essere anche così, e soprattutto se avrà bisogno di fare dei punti, insomma, ci saranno delle partite. Il Parma ha una dote, credo, che è la duttilità da questo punto di vista,
sì.
Si adatta molto bene a giocare con due o tre sistemi di gioco indifferentemente. Poi dopo voi direte, lo fa bene, lo fa male, questo è un altro discorso.
Sì.
Però lo fa, e quindi da questo punto di vista Ondrejka troverà sicuramente posto. Io però ribadisco quello che ho detto già altre volte. Ondrejka, se non sbaglio, se tu vai a vedere i dati, ha poco più di 400 minuti di Serie A sulle gambe.
Sì.
Poi è arrivato l'infortunio. Cioè, non carichiamo troppe aspettative questo rientro, perché sennò se pensiamo che Ondrejka sia il salvatore della patria,
il Baggio del 94, no?
Esatto. Non, cioè, io non, ma soprattutto per preservare la sua, come dire, le sue prestazioni, ecco, non tanto per illusioni o cose. Perché noi dobbiamo pensare che Ondrejka è un giocatore importante che però va ancora fatto crescere all'interno di questo gruppo. È la prima volta di fatto che gioca in campionato, che giocherà in campionato sotto gli ordini di questa,
sì.
E quindi non carichiamo troppe responsabilità il giocatore.
Senti, ci scriveva Luca prima un messaggio che provo a parafrasare. Si muoveranno a gennaio anche perché adesso tra gli svincolati non c'è davvero praticamente niente. Allora vado per vie velocissime. I liberi sono, che stavano giocando fino all'ultimo del campionato l'anno scorso, non c'è praticamente nessuno. Sirigu, Consigli, c'è Rui Patricio che ha giocato il mondiale per club, ma sembra proprio che con lui non si riesca a trovare un accordo, sempre se lo si è cercato. Adesso c'è questo Forster del Tottenham, che l'anno scorso qualche partita l'ha giocata. Cioè, tra gli svincolati ci sono giocatori veramente a fine carriera e che l'anno scorso non hanno praticamente giocato. Questo è un fattore che incide sicuramente nella scelta nell'immediato. Cosa pensi, Sandro?
Beh, certo, anche perché se noi pensiamo di prendere un giocatore che ci mette un mese a mettersi in forma, allora tanto vale aspettare a gennaio e prendere uno che sia già pronto appena arriva, ecco. Cioè, dopo alla fine non vedo tanta differenza in queste attese. Ma sì, ci avrai un giocatore più in rosa, ma serve a quel che serve, ecco. Ci vorrebbe uno svincolato che abbia certe caratteristiche fisiche, nel senso di essere pronto a giocare,
sì.
Che si è mantenuto in forma, che si è mantenuto in allenamento, no? Se no, effettivamente conviene pensare, ecco, converrebbe già cominciare a trattare un giocatore che possa arrivare un'ora dopo che si è aperto il mercato.
Esatto. Senti, Sandro, chiudo con un tema. Non felicissimo in una giornata come oggi. Hai visto l'Italia ieri sera?
Purtroppo sì. Era tanto che non vedevo una partita in televisione.
Sei divertito, insomma, bella.
Beh, loro giocano, sono forti. Noi abbiamo giocato un bel primo tempo. Devo dire che questo è un po' come dire, lo specchio di un campionato che ormai parla tutte le lingue e pochissimo italiano. Se noi andiamo a vedere, io ricordo qualche anno fa da giornalista che quando c'erano 6 o 7 stranieri in campo si scriveva, era una notizia. Non so, il Bologna con 6 stranieri, iniziava così il pezzo. Adesso è una notizia se ci sono 6 o 7 italiani.
Quindi contro l'Udinese, Del Prato e Zaniolo potrebbero essere gli unici 2 italiani in campo.
Esatto, quindi ti dico, ma sì, mettiamoci anche Cutrone,
è vero.
Facciamo 3, però
non fai una briscola in 5, insomma.
Sì, è un problema grosso. Poi se c'è Corbi sarà in 4. No, però voglio dire, sta diventando un problema del quale poi dopo non dobbiamo stupirci. C'è un problema di ingaggi, un problema di costi dei giocatori, si comprano giocatori che effettivamente costano meno, vogliono meno di ingaggio, ed è tutto relativo, è una crisi che parte, secondo me, da molto lontano, anche dirigenziale, ma soprattutto di costruzione delle giovanili, di insegnamenti. Si prendono i giocatori per il fisico, l'altezza, il peso, la corsa, la velocità, e quindi questo è quello che abbiamo adesso. Sì. Purtroppo è così. Anche se vogliamo, poi anche il campionato riflette questa cosa. Perché quando andiamo poi in Europa vediamo quello che succede.
Sì.
Il meglio che abbiamo fatto è l'Inter che becca 5 gol in finale di Champions League. Negli ultimi anni, no, forse l'Atalanta che ha vinto la Coppa UEFA dopo 25 anni.
Sì. Sandro, grazie.
Grazie a te.
Ciao.
A presto.
Ciao. Allora, sono arrivati tanti messaggi. Allora, vado nell'ordine, vediamo. Valeri, come quarto difensore a sinistra in una difesa a 4, non perde molto del suo potenziale? Chiede Lorenzo. Secondo me, sì. La risposta è sì, visto il rendimento l'anno scorso. È vero che c'è una cura della fase difensiva diversa con Fabio Pecchia, però insomma lo sappiamo, dentro l'area è un giocatore che non è particolarmente portato o non ha mostrato fino adesso a determinati movimenti, determinate chiusure, marcature, così. Quindi com'è, è davvero proprio bravo, è diventato secondo me uno dei migliori laterali sinistri del campionato nella fase offensiva, teniamone conto. Una difesa a 4, ma sono forti loro i norvegesi o siamo poco forti noi italiani? Allora, dopo lo chiediamo, avremo anche Guglielmo Bucheri della Gazzetta dello Sport che era inviato ieri a San Siro. Comunque un Del Prato in questa nazionale potrebbe starci, ci scrive Lorenzo, ci scrive, ci sono anche Corvi e Rinaldi, sì in rosa ci sono anche questi due italiani nel Parma, hanno giocato molto, adesso uno dei due probabilmente giocherà, però insomma, ma è possibile che abbiamo tenuto due portieri di riserva soprammobili, scrive Luca 66. Adesso c'è bisogno, siamo scoperti. Se la fiducia in loro era questa, errore della società, scrive Luca. Davidone di un'altra visione invece. Come sai bene, da papà di un portiere sono anch'io della corrente dei ragazzi in casa. Corvi e Rinaldi sono validi portieri, scusate, ma quando è stato messo su Buffon? Questi dubbi non c'erano anche allora, non mi sembra. Allora, in verità, la storia di Buffon, tanto Buffon usciva con delle prestazioni già dalle giovanili mostruose, no? Era in nazionale, delle giovanili, cioè si sapeva di avere in casa un fenomeno. E non possiamo dire, con tutto il rispetto, che sia altrettanto di due portieri che sono due anni che non giocano, praticamente. Quindi, e per i quali non sono piovute offerte, cioè, secondo me bisogna fare le debite proporzioni tra Buffon che emergeva dopo pochi giorni andati in nazionale, quindi insomma cerchiamo di frenare il campanilismo, cioè secondo me uno deve giocare perché è bravo, non perché è di Parma, ecco, tanto per, so che alcuni non sono d'accordo. A proposito d'Italia, fatemi vedere la Norvegia contro la Francia o la Spagna o l'Inghilterra, poi ne parliamo di questi fenomeni, però secondo me nessuno ha dato dei fenomeni norvegesi, ha dato degli scarsi agli italiani, con tutto il rispetto del fatto che la Norvegia, i tre d'attacco del secondo tempo di ieri, l'Italia non ce li ha e non ce li hanno tante nazionali, ecco, in questo momento in Europa, poi dopo credo che perdano con tutte e tre le nazionali che hai citato, però se la giocano, cosa che l'Italia secondo me oggi non può fare, perché proprio non ce li ha i giocatori, visto quello che hanno fatto ieri sera sia Bastoni che Mancini del Prato in nazionale tutta la vita. Roberto da Modena, una sola domanda: Mauro Stagno che fine ha fatto? Ha smaltito il famoso infortunio sempre a Forza Palma, Matteo da Roma in settimana dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Questo invece è Marco, che è sempre molto deciso nei suoi messaggi, cerco di parafrasare alcuni passaggi. È vergognoso che si vada a cercare un portiere straniero quando vi è un giovane portiere parmigiano Corvi pronto alla causa. E quello che non gli piace, non posso definirlo come lo scrivi tu, e non dà spazio ai giocatori italiani capaci, poi per forza che la nazionale fa schifo. Insomma, secondo me l'equazione che gioca un po' che italiani e nazionale fa schifo è vera fino a un certo punto, perché ci sono campionati dove ci sono tantissimi stranieri forti e fanno bene. Il problema è che molti che sono qui forse non danno un contributo, cioè è un campionato povero e esprime quello che è adesso in questo momento, quello è il campionato italiano. Corvi titolare senza se, senza ma, con Rinaldi sono ottimi portieri, non lo metto in dubbio, devo dire anche che io non li ho visti giocare da più di un anno e mezzo, quindi non ho le basi. Se voi li avete visti giocare avete delle referenze diverse, però io esprimo qualche perplessità, poi ditemi la vostra. Ieri ho visto la partita della nazionale, la Norvegia sembrava la Cremonese, molto cinica, 5-6 azioni, 4 gol, mentre l'Italia sembrava il Parma impacciato e sprecone, 5-6 azioni, 1 gol. Insomma, primo, nel secondo tempo la Norvegia ha tabaccato con Musa, e dall'altra parte Tesolot, e poi in mezzo c'è quello che in questo momento è il miglior centravanti del mondo. Secondo me il resto della squadra tabaccava e poi correvano. Allora, questo è Stefano. 6 partite da giocare con Corvin e Rinaldi rischiano di essere fatali, scrive Stefano, ad una squadra che doveva giocarsela sul punto in più e in meno per salvarsi. Quindi sì ad uno svincolato e ad eventualmente un nuovo portiere a gennaio, ma per gennaio sarà bene muoversi in anticipo, perché ci vorranno minimo altri 3 giocatori, una seconda punta agile, un vice Bernabé ed un esterno, se non 2, a tutta fascia. Stefano, per un intervento deciso sul mercato. Questo è Daniele. Che serva numericamente un altro portiere, sono concorde. Dopodiché, se il secondo portiere non viene ritenuto idoneo a sostituire il titolare, la società ha sbagliato in estate. Corvi però ha 2 mesi di tempo per fugare o meno ogni dubbio. Sul fatto che Suzuki ci lasci a fine campionato dipende da quanto farà bene al mondiale e il finale di campionato e il mondiale, ma non è tutto scontato. Secondo me Daniele ha un messaggio molto equilibrato. Sono abbastanza d'accordo con te. Non sono d'accordo con chi fa il tiro al bersaglio con il calcio italiano. Noi non siamo più forti come una volta, ma la Norvegia ad essere veramente forte. Se mettevi dentro Calafiori e Tonali non avremmo fatto brutta figura. Il problema è più psicologico, secondo me. Con 2 mondiali saltati alle spalle ormai hanno paura a toccare il pallone. Interessante questo messaggio di Lorenzo. Insomma, c'è un po' di fobia da maglia azzurra in questo momento. Domenica nel lunch match sarebbe bello riempire tutto il settore ospiti del Bentegodi. Cerchiamo di essere il 12° in campo, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. La Norvegia darà del filo alla torcere a tante squadre nel prossimo mondiale. Marco da Glasgow, ma non sarebbe un progetto giovani, vanno bene ovunque ma non importa, allora fiducia a Corvi o Rinaldi, inutile prendere uno fermo da mesi che vuole solo riempirsi il portafoglio magari per un ultimo contratto, si potrebbe contestare la modalità d'uso dei ragazzi nell'ultimo anno, quello sì. Marco da Glasgow, Luca ci manda le foto della presentazione dei capitani per sempre, noi ci fermiamo qualche istante, tra poco arriva Gianluca Zurlini.
Palla in tribuna.
Attenzione! Comunicato importante! Cattellani Calzature in via Garibaldi 4 a Montecchio Emilia ha allestito una strepitosa vendita promozionale. Da Cattellani Calzature a Montecchio Emilia tutte le calzature dell'outlet saranno ulteriormente scontate al 60, 70 e 80% con addirittura fine serie a partire da 10 euro fino ad esaurimento scorte. L'appuntamento con il risparmio vi aspetta da Cattellani Calzature in via Garibaldi 4 a Montecchio Emilia, di fianco alla piazza del municipio.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Vuoi prodotti freschissimi, convenienti e buoni? Ma vai da Conad!
Via, via! Vieni via con me!
Dal 17 al 23 novembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da utilizzare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro. Riempi il carrello e risparmi! Più freschissimi prendi, più buoni ricevi! Conad! Persone oltre le cose! Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Si dice che ogni sorpresa insegni più di 1000 consigli, ma a novembre il nostro consiglio è di approfittare di una bella sorpresa. Dacia Spring, da 3.900 euro con incentivi statali pari a 11.000 euro e 3.300 euro di vantaggi Dacia. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino ad esaurimento scorte in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Con Fidenza Shopping Park hai Feel Green. Scopri gli oltre 20 negozi con proposte per la casa, la tecnologia, lo sport e il tempo libero. Fidenza Shopping Park.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, messaggio, allora, un attimo per Gianluca Zurlini, che ci dobbiamo sintonizzare. E tra poco sentiamo Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport, che io, siamo entrati in tema Italia, quindi entriamo a piedi pari. Ci scrive Davidone: però se quelli che dicono corvi in porta, io sono tra quelli, gli butto una croce addosso alla prima difficoltà e io non sarò mai tra quelli, allora mi arrabbio veramente. Allora, ma li abbiamo due in casa, Nicola Cesare e Romeo Azzali. Ok, non sono giovani ma potenziali, sì, scrive Sergio. Ciao Sergio. Ma siamo sicuri che Suzuki a fine stagione sarà venduto, specialmente dopo un infortunio così grave? Primo, ma insomma, quando arrivano le offerte, se arrivano, dipende che offerta arriva, insomma, siamo lì. Se fa un mondiale, secondo me un buon mondiale, e recupera pieno, gioca titolare nel Giappone, delle offerte può averle, insomma. C'erano già degli interessi anche l'anno scorso, interessi, non offerte. Allora, siamo entrati nel tema nazionale Italia, così, chi l'ha vista da vicino questa partita è Guglielmo Buccheri, Gazzetta dello Sport. C'è Gianluca Zurlini, perfetto, però ci siamo sintonizzati con Gianluca. Ciao Zurlo, come stai? Ciao.
Bene, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, l'hai vista anche te la nazionale? Dopo te lo chiedo, perché so che non ti sarai divertito tanto. Senti, eravamo al discorso portiere, che qua solleva tanti messaggi. Tu come ti muoveresti? Cosa faresti se fossi il Parma?
Allora, posto che il problema era già stato messo sul piatto in estate dai critici, anche da noi giornalisti, sul discorso alle spalle di Suzuki, un anno fa di questi tempi, con un infortunio come questo, avremmo avuto Cici Zola, che è andato via a gennaio perché capito che non c'erano prospettive di giocare per lui. Ha fatto tanto anche una buona scelta, perché adesso si trova in una squadra che primeggia in classifica in Serie B. Allora, posto che questa è stata la scelta societaria in estate, in questo momento, se la società andasse a prendere uno svincolato adesso o fra una partita, vorrebbe dire che ha commesso un clamoroso errore di valutazione in estate, e soprattutto che sconfessa completamente il proprio operato. Oltretutto, danneggiando due giovani giocatori che sono rimasti qui e che avrebbero, visto che se arrivasse qualcuno adesso non si ha fiducia in loro, avrebbero potuto benissimo, almeno uno dei due, andare in prestito in Serie B o in Serie C, come già era stato Rinaldo scorso anno. Per quanto mi riguarda, in questo momento si sceglie, presumo che se rimarranno loro due non arriva nessuno, sarà Corvi il prescelto, ma si scelga uno fra Corvi e Rinaldi, lo si battezzi titolare e si dia tempo almeno sino all'apertura del mercato di gennaio, quando poi si possono intavolare anche trattative e vedere, per valutare se è all'altezza del fatto che ci vorranno almeno 3 mesi. Suzuki prima di marzo non credo che rientrerà in campo, ecco,
anche secondo me,
visto quelle che sono i referti medici e quelle che sono, insomma, i precedenti in questo campo. Per cui si tratta di una sostituzione di lunga durata, che darebbe modo al portiere, al ragazzo, di mettersi anche in evidenza. Quindi, per adesso, io farei giocare Corvi o Rinaldi. Poi, se non si dimostra all'altezza, ma la valutazione è stata fatta in estate, perché altrimenti si prendeva un secondo portiere di esperienza, italiano estero conta poco, e si sarebbe puntato su quello come riserva, con un terzo, come tanti hanno, che è un giovane tipo il 17enne del Bologna, che ha esordito perché il primo portiere si è infortunato e il secondo nel frattempo era infortunato. Quella è una circostanza eccezionale, poi ha ben figurato Pessina, è buon per lui. Ma in questo caso, cioè, la scelta è stata fatta in estate. Se adesso si scompensa, vuol dire che in estate è stata fatta una scelta un po' azzardata. Personalmente dico, si dice sempre che bisogna dare fiducia a Brischi, bisogna dare fiducia a Lovic, bisogna dare fiducia a Soros, all'ambientamento. Allora diamo fiducia a qualcuno che comunque è nato e cresciuto nel vivaio del Parma, e vediamo. Io posso pensare bene o male, ma conta poco il mio pensiero in questo momento. Credo che chi si esprime dicendo non è adatto, è adatto, diamo, non è questo il punto. Il punto è che è stata fatta una scelta estiva. Secondo me, in questo momento, va confermata, cioè almeno a mio modesto parere. Dopodiché, se il campo dirà che non è adeguato il livello del giocatore, si sarebbe potuto pensare prima, ma a quel punto poi si fanno le necessarie valutazioni. Ma almeno aspettiamo qualche partita, perché altrimenti vuol dire che in estate così si è puntato su un portiere, tanto non si rompe, al massimo avrà una giornata di squalifica, però insomma è un azzardo per una squadra che deve salvarsi, eh. Cioè voglio dire, la Cremonese ha un secondo portiere di esperienza, il Cagliari ha un secondo portiere, magari non sono di altissimo valore, ma comunque portieri sperimentati. Qui Corvi è 2 anni circa che non gioca, Rinaldi ha giocato titolare, è arrivato anche a fare qualche, credo, 1 o 2 presenze nell'Under 21, quindi è un po' più, ha un po' più il campo insomma nelle corde adesso, però cioè, si è puntato su di loro. Basta.
Sì, allora ci scrivono: pienamente d'accordo con Zurlo, vedi, incassi già dei messaggi di approvazione. Dopo c'è un messaggio che ci chiedono cosa fareste voi a gennaio, lo teniamo più avanti. Ci sono vari messaggi sul portiere: manca al centrocampo un incursore in difesa, un centrale di esperienza, ma era noto e la società purtroppo non è corsa ai ripari. Sull'assenza di Suzuki non sarei così preoccupato, col Cagliari, con Lecce, col Milan non è stato proprio impeccabile, scrive Italo, che ci offre un'altra prospettiva. Qui arrivano tanti altri messaggi. Vabbè, te la chiedo direttamente, poi restiamo in base anche ai messaggi. Ah, qua ci scrive Lorenzo: Corvi in campionato e Rinaldi in Coppa Italia. Potrebbe essere, insomma, per le prime partite, se non arrivasse nessuno, una soluzione di questo tipo. Certo, Corvi sembra il titolare dei due in questo momento.
Sì, anche perché ad esempio nell'amichevole ha giocato lui tutta la partita, quindi mi sembra il predestinato, ma ripeto, se si prendesse adesso qualcuno sarebbe un doppio errore, perché in prima cosa ammazzi definitivamente questi due ragazzi, che magari, non lo so, possono anche essere, non nascono tutti i giorni dei Buffon o dei Bucci, per carità, però hai fatto una scelta in estate, li hai tenuti qua, soprattutto Rinaldi che è rientrato, aveva giocato un campionato intero, secondo me una porta in Serie B almeno la trovava, se si voleva farlo giocare. A questo punto stabilisce una gerarchia e giocano loro, gioca Corvi e Rinaldi, magari sì, la partita di Coppa Italia col Bologna potrebbe essere una cosa per fare esperienza. Poi, qualche partita, magari si vede che il giocatore non è adeguato, eroe valutazione estivo, ma almeno lo provi. Poi, a gennaio c'è tutto il tempo, non per andare di corsa a prendere uno svincolato che magari non è pronto, a qualche portiere che ha già giocato e che gli osservatori avranno valutato, avranno visto e che può andare bene per lungo termine del Parma. Resta il fatto che se si facesse questa scelta vorrebbe dire che in estate si è commesso un altro errore di valutazione.
Certo. Ecco, avevo una domanda: se a gennaio doveste fare 2 o 3 movimenti in entrate, altrettante in uscita, che operazioni fareste? Te lo chiedo a te, Gianluca.
Allora, in uscita qualche giocatore che non ha trovato fin qui grande spazio, tipo Begic e anche davanti, non so, bisogna vedere adesso che quando sono rientrati tutti, dopo c'è un po' di sovrabbondanza, sì. Se rientrano Drake e Oristagno, a quel punto poi diciamo c'è qualcuno che ha poco spazio. E quindi in uscita è da valutare, perché voi, anche se hai una rosa numerosa, in entrata siamo sempre lì. Cioè, in questo momento bisogna vedere il rientro di Ondrejka, perché è un giocatore che è esattamente la tipologia che manca al Parma, però ha giocato 470 minuti in Serie A, quindi l'anno scorso ha fatto bene, ma giocando poco. Quindi vediamo se si adatta subito, se è pronto dopo un infortunio, sì. Che peraltro quegli ossei sono meno mentalmente sono meno traumatici degli altri per i giocatori, così mi dicono, perché è più vista come un fattore sfortunato, ma quando rientri perché insomma è difficile che ti si rompa ancora l'osso nello stesso punto, mentre dal ginocchio ad esempio è già una cosa che anche psicologicamente fa un po' più. Attualmente mercato di io sono sempre per il fatto che comunque questa difesa, per quanto giocatori cresceranno e quant'altro, però insomma un po' di esperienza, qualcuno che la guidi manca, cioè c'è Del Prato che è un ottimo giocatore per la nostra squadra, ma non è che abbia esperienza di A, lui fa il capitano, se la sta facendo, ma è il secondo campionato di A. Insomma, io continuo a dire che qualcuno esperto che guidi gli altri, secondo me Daie e Troilo, se avessero di fianco uno esperto che li guida, giocano meglio, come hanno giocato Gagliolo e Jacoponi al fianco di Bruno Alves. Insomma, io sono sempre di quella scuola lì. Poi a me tutti questi giovani che arrivano, non dico che sono bravi o non sono bravi, ma vediamo Sorensen, forse è un giocatore che può essere utile, ma arriverà a fine girone d'andata, che ancora lo stiamo aspettando, perché finora ha fatto
sì e no la partita di Roma, accettabile, e ha praticamente sempre giocato. Lovic è arrivato a gennaio, se devo dire che Lovic finora l'ho visto giocare bene una volta, forse, ma forse. Non me lo ricordo. Allora, cioè, se prendiamo un terzino italiano, un laterale italiano, non è forse appena più pronto di questi? Cioè, va bene che ne prendi qualcuno, ma quando sono tutte scommesse, o comunque giocatori che si devono adattare, cioè Ordoñez, sembrava che avessimo preso il must dell'Argentina, benissimo, però non è che è entrato in campo e abbia fatto un miracolo mostrato, non veniva se il Parma era in Serie B addirittura, però cioè, io di tutti i nuovi acquisti che sono arrivati, l'unico che si è inserito pronti via e che ha fatto vedere è stato Pellegrino, che è quello che è costato meno, sarà un caso, non lo so, però Pellegrino è l'unico che si è messo lì ed è un centravanti che forse molte squadre italiane, anche se non ha piedi felpati, non hanno in questo momento. Il problema è che non gli arrivano i rifornimenti. Adesso torna Valeri, quindi probabilmente siamo a posto. Però Valeri non ha un sostituto. L'abbiamo già sperimentato. Non ha un sostituto. O sposti Brischi da una parte che non è la sua e gioca male, perché lui gioca bene a destra, si è visto. Cioè, siamo sempre lì. Cioè, è una squadra un po' monca. Non c'è un centrale di esperienza, non c'è un laterale sinistro che sostituisca Valeri, non c'è un portiere esperto alle spalle, quindi si sente dire che il Parma sta cercando. Allora, cioè, dove fate il mercato? Non è mica per mancanza di soldi, ne ha spesi circa 40 il Parma a occhio e croce, dalle cifre più o meno dichiarate. Quindi, al di là delle cessioni, non è che dice il Parma non ha preso nessuno perché non aveva nessuna possibilità.
Ma non sembra.
Non è la Lazio che gli ha bloccato il mercato, quindi ha preso giocatori, a me sembra un pochettino a random, per una squadra che deve lottare per salvarsi e quindi deve avere il coltello tra i denti tutte le domeniche. Poi, in più, ci mette un allenatore esordiente assoluto, non in A, esordiente assoluto come primo allenatore, che sarà un ottimo allenatore, non discuto, ma insomma, abbiamo già fatto la scommessa a Chivu ed era stata vinta. Ha un'altra con questa, un'altra con Soros, un'altra con... insomma, sono un po' troppe, ecco, secondo me. Poi la squadra, sono convinto che possa lottare per salvarsi, perché il campionato di A di quest'anno onestamente ha valori piuttosto bassi, sia in alto che in basso della classifica. Quindi, però, insomma, non diciamo che una squadra... Cioè, io quando sento dire, ma perché il Lecce è inferiore a noi? Allora, abbiamo fatto 4 scontri diretti, 0 gol fatti e 2 punti su 4. Va bene? Allora, questa è la realtà. Cioè, dopo poi possiamo raccontarcela che il Lecce è peggio di noi. Sì, però è venuto qua e ha vinto 1-0. Errore di Suzuki, errore di Cer. Non mi interessa. Non abbiamo fatto un tiro in porta. Cioè, siamo andati a Cagliari, abbiamo dominato la partita. Sì, hanno vinto loro 2-0. Colpa dell'arbitro? No. A portieri invertiti avremmo vinto noi. Allora, cioè, è tutta sfortuna? No. Cioè, 4 scontri diretti, ripeto, 0 gol fatti, 2 punti. Vediamo domenica Verona. E se domenica Verona arriva un risultato, vuol dire che la squadra è quella del secondo tempo col Milan e non quella del primo tempo. Però, insomma, cioè, mettiamoci d'accordo, insomma, non pensiamo che perché siamo il Parma, non siamo il Parma e gli altri, no, gli altri non sono dei derelitti, sono delle squadre che hanno politiche magari diverse, tipo la Cremonese, ma che sono alla pari con noi dal punto di vista della lotta. Non è che noi abbiamo i fenomeni, abbiamo dei buoni giocatori magari, ma che devono esprimersi e devono entrare nel campionato italiano. Altri ne hanno di meno buoni, che però sono già pronti all'uso.
Allora, questo... ti leggo un po' di messaggi adesso. Questo Ettore, dopo arriviamo anche al tema nazionale, lo tengo lì un secondo. Ettore, sono d'accordo con te relativamente ai dubbi sull'impiego di Corvi, non ha mai giocato in A, in B solo qualche partita, non mi lascia proprio tranquillo in un suo impiego per un periodo così lungo. Purtroppo, se fossi il Parma, proverei con qualcuno più affidabile o quantomeno con un po' più di esperienza. Questi ragazzi sarebbero potuti subentrare per qualche sporadica partita. Prevedere un infortunio così lungo per un portiere titolare non è così semplice, ci scrivono. Poi, Lorenzo, non mettiamo le fette di prosciutto sugli occhi. Corvi e Rinaldi sono stati tenuti per sostituire Suzuki al massimo 2 o 3 giornate, non 4 mesi. Siamo onesti con sti ragazzi, scrive Lorenzo. Stefano, ho giocato 32 anni in porta tra primo e secondo, a competere anche con alcuni portieri che sono arrivati alla A. E quando ero secondo mordevo il primo, sentiva l'alito sulla schiena e bastava poco se eri primo a perdere il posto. Se la società Parma va altrove, mi chiedo perché paghi lo stipendio e 2 vice, altrimenti non cerca uomini per fare calcio, ma cerca uomini immagini per il marketing, scrive Stefano. Poi, non è che se in estate si è commesso un errore bisogna continuare a sbagliare se nel frattempo si è visto che i due portieri non sono in grado di fare la Serie A. Magari questa si è accorto che non sono pronti, scrive Diego, che è un'altra variabile questo. Corvi non ha giocato nemmeno in Coppa Italia, questo fa pensare, scrive Beppe. Svincolati direi di no, perché a parte che non giocano da un po' e soprattutto perché sicuramente non saranno allenati come possono essere Corvi e Rinaldi. Poi se serve un portiere in più, ok, ma come terzo portiere. Gli svincolati ci sono, anche più avanti se non dovesse andare bene con quelli che hai in casa. Ciao Gianni, ciao Gianni che ci ha mandato un messaggio. Stanno scrivendo in tanti, vabbè, leggo un altro messaggio. Ci chiedono a che punto è lo stadio, quindi abbiamo due domande per Gianluca. Lo svincolato andava preso il giorno dopo l'infortunio, avrebbe avuto 3 settimane di preparazione per adattarsi, ora è meglio aspettare gennaio e valutare un portiere di prospettiva. Altra variabile siccome che non va sottovalutata. Senti Gianluca, dato che l'hai vista anche tu, insomma, la nazionale ieri sera e oggi, c'è una lista di motivi per cui la nazionale italiana da qualche anno fa piuttosto male. Secondo te qual è la causa principale per cui questa squadra è così scarsa anche cambiando gli allenatori?
Ce ne sono due. Uno è il livello medio tecnico, che purtroppo è scarso, ma secondo me si deve andare alle origini, perché ad esempio in Inghilterra, guardando la percentuale che c'è in giro, i giocatori inglesi che giocano in Premier League, cioè papabili per la nazionale inglese, non sono tanto più di quelli italiani. Mm-mm. Eppure l'Inghilterra, che ha perso seppure con noi la finale dell'Europeo in casa, ma insomma per circostanze un po' anche eccezionali, ai rigori anche sfortunata, ha un giocatore come Kane, ha giocatori come Bellingham, ha giocatori di alto livello che l'Italia non ha. Perché? Secondo me la causa principale è nella radice, cioè nel come si insegna calcio ai giovani. Oggi se un ragazzino è alto 1,75 e prova a fare dei dribbling, viene scartato dalla sua squadra giovanile, perché l'importante, lo sento io, è tenere la posizione, l'importante è fare gli schemi, l'importante è fare le cose. Non c'è più in Italia un giocatore che salti l'uomo, cioè ieri ce l'aveva la Norvegia, al di là di Bjørnland, che è un fenomeno, e i fenomeni nascono come è nato Sindal per il tennis e non li puoi programmare, ma un giocatore che sappia un po' dribblare lo si allena, e questo secondo me è una delle cause. Cioè giocatori tecnici vengono penalizzati già a partire dal settore giovanile, vengono scartati. Non ci saranno dei fenomeni alla Baggio, ma non credo che non ci sia nessuno almeno a livello di Giovinco oggi, che questa Italia al Giovinco dei tempi belli sarebbe grasso che cola. Un Giovinco oggi in Serie A non ci arriverebbe, magari arriverebbe in Liga o magari nella Premier League, ma in Italia no, sicuro, perché la selezione è fatta sul fisico, sulla prestanza, sul fatto che i ragazzi siano bravi, che insomma che sappiano tenere le consegne, e questo ne toglie. Se poi non hai neanche un po' di qualità, succede quello che è successo ieri sera, cioè la Norvegia è più forte dell'Italia, 7 gol in 2 partite, e non puoi dire nulla perché hanno giocato meglio dell'Italia. Tutto qua. Questo è. E faremo fatica anche questa volta a superare i playoff, perché
pensa se giochiamo contro Mann e Mihaila.
Vabbè, insomma, ma guarda, quello sarebbe, bisogna vedere, perché quella la Romania è una nazionale di bassissimo livello.
Sì, veramente.
Spero di non tornare contro la Svezia, che potrebbe essere un avversario.
Ah, i centravanti di Arsenal e Liverpool.
Esatto, tanto per dire, no? Cioè, Chiesa, che è il nostro giocatore di punta, è andato a Liverpool e l'ha messo fuori dalla lista dei convocati, ma non perché per motivi disciplinari, ha detto non è pronto.
Gioca 10 minuti se va bene, sì.
Sì, ma dice, l'allenatore dice che pure lo stima, perché ogni tanto lo fa anche giocare e gli fa i complimenti, ma non è pronto. Cosa è pronto? Non è pronto, cioè non va bene per la Premier League, ed è un giocatore di punta italiano, Cioè, quindi voglio dire, questo è un livello basso, che però secondo me non vengono ricercati i talenti, cioè i talenti o anche insomma vengono scartati a prescindere. Ecco, secondo me è anche uno dei problemi. Poi ovviamente, cioè, la base è molto minore, perché sono pochi i giocatori su cui puoi scegliere tecnico della nazionale. Poi la nazionale ormai ha provato tutte. Spalletti era comunque un allenatore che veniva da uno scudetto vinto. Gattuso non è che abbia questo gran
una Coppa Italia col Napoli, sì.
Esatto, non è questo gran pedigree, però insomma c'era Mancini, poi c'è Spalletti, cioè puoi mettere chi ne voglia, ma insomma se non c'è talento fai fatica a tirare fuori sangue dalle rape.
Allora, arrivo da te perché dobbiamo chiudere, che siamo un attimo, un filo in ritardo telegraficamente, anche perché di novità non ce ne sono, almeno che non siano emerse stamattina. Ci chiedevano telegraficamente stadio, c'è qualcosa di nuovo?
No, lo stadio è tutto arenato, il comune è in attesa di un progetto che non sta arrivando, da giorni, presto, vedremo, ci saranno novità, non ci sono novità, e a quanto mi risulta non ci sono neanche in arrivo a breve termine. Ecco, quindi poi vedremo, ma non credo che prima di fine anno, o comunque se ci saranno comunque tra qualche settimana, perché bisogna che arrivi un progetto almeno preliminare, che abbia però delle basi concrete in comune, non può arrivare uno schizzo, per capirci.
Certo.
E quindi per il momento non ci sono rumors che dicano che stiano per depositare, il Parma stia per depositare un nuovo progetto.
Grazie, grazie, grazie Gianluca Zurlini.
Grazie a te e buon proseguimento a Palla in Tribuna.
Ciao 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 ciao. Allora, prima di fermarci, raffica di messaggi. Ettore Mari: la crisi del calcio italiano è frutto della mancanza di valori ed educazioni, i responsabili sono le società e gli allenatori, che quasi tutti insegnano un calcio sparagnino e opportunista fatto di simulazioni e tatticismo. Non lo so, non vedo tutte le giovanili allenarsi, quindi non lo so. Può darsi, lo spirito italico da questo punto di vista sembra abbastanza, era consolidato, non so, però adesso questa ce lo scrive Ettore. Nel pacchetto difensivo per fare da chioccia c'è libero Thiago Silva, magari. Comunque ha ragione Zurlini, la società ha fatto errori azzardi, speriamo di non pagare dazio. Ampo 60. Zurlo, parole santissime. Luigi Z: Criscitello di Sport Italia ha fatto critiche sul Parma per la scelta moderna di un allenatore troppo giovane e straniero che non ha portato nessuna innovazione, quando in B e in C ci sono allenatori italiani più preparati. Cosa ne pensate? Ma io sul fatto che ci siano così tanti italiani preparati non lo so, perché non ne vedo emergere tanti, insomma non è che ci sia qualcuno in Serie A in questo momento, fate un po' mente locale, di allenatori anche in altre squadre innovativi, cioè non mi sembra che ci sia tanto. Poi che faccia un calcio non modernissimo, per quello che bisogna dire anche cosa hai in rosa, insomma io su questo discorso di giovani italiani emergenti in questo momento in Serie A non ce ne sono. Questa è paese che questa non ha fiducia nei due portieri, in Coppa Italia non li ha fatti fare nemmeno un minuto contro due squadre di B, uno svincolato subito sperando che non sia Sepe. Filo ci scrive e ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo Guglielmo Buccheri.
Palla in Tribuna.
Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Spaccio occhiali Vision regala, se fai un occhiale con lenti alta definizione, la montatura è in omaggio. Per il mese della prevenzione vi aspettiamo in negozio per un controllo della vista gratuito. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a novembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Ultimo messaggio sul tema portieri: se proprio dobbiamo tornare sul mercato per i portieri, cerchiamo di tirare il più possibile a gennaio, perché gli svincolati sono terrificanti. Ho visto i gol presi da quel portiere inglese, a me sembrava di essere alle comiche, si scrive Davidone. Magari dopo ne riparliamo ancora. Adesso torniamo a parlare di nazionale, con chi l'ha vista giocare da vicino ieri sera, e abbiamo in collegamento Gazzetta dello Sport Guglielmo Buccheri. Ciao Guglielmo.
Ciao, ciao Marco, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Deve essere stato particolarmente complesso poi fare le pagelle ieri, perché a fine primo tempo insomma, i voti erano determinati e nel secondo tempo sono precipitati.
Beh sì, come avete visto tutti, la Norvegia sembrava, diciamo, distratta, no? Per usare un eufemismo, nella prima parte di gara. Erano accesi, diciamo, soltanto 5.000 norvegesi nel terzo anello di San Siro. Poi hanno deciso di giocare una mezz'oretta e è finita come è finita. Quindi, come dici te, è stata, diciamo, un'Italia a due facce, però secondo me dettata soprattutto dalla testa della Norvegia, cioè dalla voglia della Norvegia, che nel primo tempo non c'era, e nel secondo invece noi siamo calati anche, credo, fisicamente, e appena hanno potuto i norvegesi hanno dimostrato, anche se questa è la mia personalissima opinione, non siamo stati, ora non ci sono alibi per l'Italia naturalmente, no? Parlo del cammino,
certo.
Quindi mi riferisco anche alla gara di giugno dell'andata del 3-0 la sconfitta ad Oslo, però oggettivamente siamo stati sfortunati, perché io credo che la Norvegia in questo momento farebbe soffrire quasi tutte, se non tutte, le big, diciamo così, d'Europa. Quindi non ci è andata benissimo, però alla fine, appunto, come è meglio non cercare alibi, perché come non era meglio, secondo me sarebbe stato meglio non dico esaltare le cinque vittorie di fila, però parlarne troppo, perché alla fine, insomma, avevamo battuto Estonia, Moldavia, Israele, tra l'altro con Israele soffrendo nelle due gare, quindi quello è purtroppo un nostro vizio, che appena ingraniamo dopo 2-3 vittorie sembra che abbiamo risolto i problemi, che in realtà peggiorano di volta in volta.
E tra l'altro, non so, stanno riportando tantissimi media il fatto che Haaland fosse quasi addormentato, poi l'ha svegliato Mancini, dice mi ha pizzicato il sedere e poi, insomma, mi ha provocato, allora me la sono presa, e effettivamente ha giocato anche lui due partite, ecco. Però, insomma, non è un giocatore qualsiasi.
No, ma infatti posso dirti, mi ha incuriosito anche a me sentire stanotte le sue dichiarazioni, perché proprio tornando alla tua riflessione sulle pagelle, ieri mi è toccato fare le pagelle a me, cioè proprio nel primo tempo mi ero soffermato su questo duello rusticano tra i due, ma soprattutto stavo per scrivere, lo so è brutto dire in prima persona, però ecco, perché è curioso che Mancini gli avesse quasi chiesto la maglietta a Haaland, perché era proprio incollato e si vedeva Haaland che si girava, gli faceva proprio il gesto tipo ma la vuoi la maglia? Poi ora raccontato questo ulteriore particolare mi ha fatto sorridere. Poi appunto appena Mancini gli concedi un centimetro sappiamo cosa fa fare. Ma ecco, io ripeto, non è soltanto la Norvegia, per esempio, mi è piaciuto molto l'esterno, quello che giocava l'esterno, esatto, quello dell'Ipsa, se non sbaglio, molto, molto vivace. Poi anche quello che è entrato dopo, il ragazzino Bob, cioè gli mancava Odgaard, quindi diciamo loro sono secondo me una squadra fisica, ci credono e molto tecnica. Tra l'altro, per rimanere al dopogara, anche Torzet, se scusate la pronuncia, gioca nel Sassuolo, e mi ha colpito perché lui è stato molto sincero nel dire: noi abbiamo vinto sia l'andata che qui perché volevamo più di voi l'obiettivo di andare al mondiale. L'Italia dice evidentemente, ora non è così naturalmente visto i due spareggi persi per le ultime due edizioni mancate, però ecco, loro sicuramente ci hanno messo anche a livello proprio ambientale, di testa, emotivo, molto più di noi.
Ti chiedo invece, allora, sarà una settimana in cui ci si dividerà tra cercare di capire, ma lo sapremo giovedì, contro chi giocherà l'Italia, e l'altro le cause del, insomma, per cui l'Italia è arrivata ad avere delle squadre di così basso livello. Però ti chiedo un'altra cosa, una variabile che ci scriveva un ascoltatore, ma ormai non è che c'è un po' una fobia di indossare la maglia azzurra, c'è qualcosa che blocca questi ragazzi in determinate partite secondo te?
Ma io credo che si riconduca tutto, dirò una banalità, ma diciamo alla questione tecnica. Noi non abbiamo una nazionale di livello, ma non l'abbiamo da un po' di tempo. Sì. Adesso io l'unica cosa che mi auguro, spero e sarà così, è che però le parole adesso siamo già tutti focalizzati sul 26 e il 31, si spera il 31 perché come sappiamo dobbiamo comunque superare l'ostacolo della semifinale per poter poi arrivare alla finale del 31 marzo. Ecco, io mi auguro che la consapevolezza ci sia realmente, perché se non sbaglio noi arriveremo in quella settimana che saremo alla 30ª giornata di un campionato, mi immagino, molto molto combattuto ed incerto. Quindi lì poi si sposta l'attenzione naturalmente sull'aspetto politico, perché io sono uno di quelli che pensa sempre che quando non vai a un mondiale sì, c'è l'aspetto tecnico preponderante, però è un discorso anche di, è un fallimento anche politico, politico, perché se non ricordate bene, esempio Mancini, la settimana prima della Macedonia, e lì sì che c'era lo spazio, lo spiraglio per dargli più giorni, Mancini fece un allenamento e mezzo, ora la Macedonia si deve battere comunque, però forse se Mancini avesse avuto una settimana noi avremmo ricreato quell'atmosfera, diciamo così, da notti magiche degli europei. In realtà non fu così, e lì pensavamo già tutti alla finale col Portogallo, che la Macedonia era una prassi e basta. Ora dagli errori si impara, e io spero che non si può anticipare la giornata di campionato, ci sono le coppe, però anche tre ore in più o anche proprio una consapevolezza, cioè che la nazionale rimanga sul tavolo della federazione, dei club e di tutti fino al giorno della semifinale dei playoff è importante, sarà importante scegliere lo stadio. Ora si va verso Bergamo perché non si può andare in uno stadio grande, magari giocando con un avversario si spera non sia la Svezia, ma magari il Galles o la Romania per la semifinale naturalmente, però ecco, ogni minimo particolare può fare tanto, e se posso la cosa, se no sembra che siamo già condannati. La cosa che a me mi fa ben sperare è questa unità di crisi. L'unità di crisi, mi riferisco non solo a Gattuso, ma a Gigi Buffon e anche una figura come Leonardo Bonucci. Noi avremo due campioni del mondo e un campione d'Europa in panchina, uno seduto accanto all'altro, e credo che questo potrà contare molto e pesare molto nelle ore strettamente della vigilia del playoff.
Assolutamente. Guglielmo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie Marco, buona serata a tutti, grazie.
Buon lavoro a te. Siamo in chiusura, il tempo sta scadendo, c'era qualche messaggio volante di Davidone, occhio che potrebbe esserci ancora Macedonia, sì è vero, e dico anche magari, perché secondo me è una delle poche che è più scarsa dell'Italia, poi si può perdere con tutti perché il calcio poi lascia aperti tutti i pronostici. Ci tengo tantissimo alla nazionale, ma ho una paura terribile che non ci sia il 2 senza il 3, spero proprio di no, ci scrive. A posto così. Allora, stasera c'è Bar Sport, è una bella puntata, c'è Francesco Monaco in collegamento Corrent, il tecnico della Primavera del Parma, Stefano Frigeri, Simone Brianti con Alberto Dallatane e Francesca Mercadanti, e io passo proprio a loro il testimone. Ancora tanti messaggi mandate, tema portieri sicuramente in primo piano, ma non solo, si riparte col campionato, riparte la corsa a salvezza. Noi ci siamo poi tutti i giorni fino a venerdì alle 14 con Palla in Tribuna. Ciao a tutti.